Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia, la ANM, difendiamo la Costituzione, non la casta dei togati. Botta e risposta tra Stati Uniti ed Europa sui dazi annunciati da Trump. Reagiremo, dice la Commissione Europea. Von der Leyen, in India servono paesi amici e per l'Italia il ministro Urso invita ad evitare l'escalation. Ucraina, il premier britannico Starmer, oggi in visita a Washington. La Russia intanto chiarisce: sui territori conquistati non trattiamo. Situazione stabile per il Papa, il Gemelli, stamattina nuove analisi per lui, ma la prognosi resta riservata. Addio a Gene Hackman, l'attore statunitense 95enne, due volte premio Oscar, è stato trovato morto con la moglie di 63 anni in New Mexico. Calcio, Serie A, stasera si gioca il recupero alle 20:45, Bologna-Milan. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo dallo sciopero dei magistrati indetto per la giornata di oggi contro la riforma della giustizia e in particolare contro il progetto di separazione delle carriere. C'è stato un flash mob delle toghe davanti alla scalinata della Cassazione a Roma. Non è uno sciopero contro qualcuno, dicono i magistrati, ma uno sciopero in difesa dei principi della Costituzione. Sentiamo.
Flash mob anche a Roma, sulla scalinata della Corte di Cassazione e assemblee pubbliche in diverse città per spiegare le ragioni della loro protesta, indossando la toga con una coccarda tricolore e in mano una copia della Costituzione. I magistrati stamattina hanno deciso di manifestare così contro la riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere. Che il pubblico ministero possa essere condizionato dai poteri forti è un rischio concreto, spiega a 24 Mattino il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Parodi.
Non è uno sciopero contro qualcuno, ma uno sciopero a difesa di una serie di principi della Costituzione nel quale noi fermamente crediamo e crediamo che siano la soluzione migliore non per i magistrati, ma per i cittadini.
Per l'ANM l'adesione allo sciopero è stata alta, con punte del 90%. La prossima settimana il sindacato delle toghe incontrerà la premier Meloni, che oggi ha convocato a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza proprio sulla giustizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E un vertice del governo si annuncia per la giornata di oggi, per la tarda mattinata, a Palazzo Chigi. Stasera invece è previsto un incontro sempre ai vertici del governo sulla questione dei costi dell'energia in vista del Consiglio dei Ministri di domani, che dovrebbe varare un decreto sulle bollette. Botta e risposta tra Stati Uniti ed Europa sulla questione dei dazi. Il presidente Trump li ha annunciati ieri per l'Europa al 25%, aggiungendo addirittura che l'Europa è stata creata per truffare gli Stati Uniti, un punto bassissimo nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Reagiremo con fermezza, ha annunciato un portavoce della Commissione. Intanto oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si trova in India. Da qui ha rilanciato la necessità di stringere alleanze con i paesi amici per l'Italia, a parlare il ministro del Made in Italy Urso, che si dice preoccupato dai dazi ma invita l'Europa a evitare una escalation.
Il presidente americano Trump, con parole molto dure verso l'Unione Europea, è tornato a minacciare l'imposizione in tempi brevi di dazi al 25% sulle importazioni di auto e altri prodotti dall'Europa negli Stati Uniti. E anche se al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche e gli ambiti di applicazione, i titoli dell'auto europei hanno pagato immediatamente lo scotto. Il comparto azionario dell'automotive cede il 3,4% e le borse europee restano in rosso. Sui mercati torna un clima di nervosismo, con i timori per la crescita economica e l'aumento dell'inflazione. L'Italia è ovviamente preoccupata per un'escalation e un'eventuale guerra commerciale, dichiara il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, perché noi siamo un grande paese esportatore. Le risposte sulle questioni dei dazi sono di livello europeo, sottolinea il ministro degli esteri Tajani, e ne parleremo a livello europeo. Dialogheremo e cercheremo di trovare le migliori soluzioni possibili. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Altro fronte è quello della difesa e della guerra in Ucraina. Il mondo sta diventando sempre più pericoloso, è importante restare uniti tra alleati. È questo il messaggio rivolto dal premier britannico Starmer al presidente americano Trump a poche ore dal loro incontro che si terrà oggi a Washington. Sul tavolo, come dicevamo, i temi della difesa e della guerra in Ucraina. A proposito, il Cremlino oggi chiarisce di non voler trattare sui territori conquistati dalla Russia in 3 anni di guerra.
Accompagnato dal ministro degli esteri David Lammy, il premier britannico Starmer affronta oggi alla Casa Bianca la missione diplomatica più delicata della sua carriera. Dopo Macron, Starmer tenterà infatti di convincere Donald Trump a non abbandonare l'Europa, la NATO, l'Ucraina e a dare quelle garanzie di sicurezza per Kiev che gli alleati europei invocano in caso di accordo con la Russia. C'è un solo aggressore qui ed è Mosca, l'unica responsabile del conflitto, e in un mondo sempre più pericoloso è fondamentale restare uniti da alleati, ha rimarcato, prima dei colloqui con Trump, Starmer, il quale si presenta forte del già annunciato aumento della spesa per la difesa al 2,5%, in linea con le richieste del tycoon. Alla visita oggi di Starmer alla Casa Bianca seguirà domani quella del presidente ucraino Zelensky, il quale fa sapere che l'accordo sulle terre rare dipenderà dal confronto a porte chiuse con Trump e dalle garanzie di sicurezza che il presidente americano saprà dare. Zelensky poi domenica volerà a Londra per il summit europeo in formato ristretto sulla difesa comune e sarà presente anche il 6 marzo a Bruxelles al vertice straordinario UE sull'Ucraina. I territori occupati in Ucraina sono una parte indivisibile della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative, ribadisce intanto il Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Medio Oriente. Nella notte c'è stato un ultimo scambio di prigionieri e ostaggi, così come era previsto dalla prima fase della tregua. Sentiamo.
Confermata l'identità dei 4 cadaveri che nella notte Hamas ha restituito a Israele. Si tratta degli ultimi ostaggi nelle mani del gruppo che controlla Gaza, compresi nella lista dei 33 da far uscire nella prima fase dell'accordo. A seguito delle autopsie si è scoperto che 3 sono stati uccisi da Hamas mentre erano a Gaza, uno invece morto durante il massacro del 7 ottobre e il suo corpo trasferito nella striscia. Il timore è sulla continuazione della tregua, al momento non ci sono grosse prospettive. Hamas si è detto disponibile ad andare avanti, da Israele ancora nessuna risposta. Secondo indiscrezioni, il paese ebraico non vuole ritirarsi dal corridoio Filadelfi, il confine tra Gaza e l'Egitto, da dove il paese ebraico ritiene entrino armi nell'enclave. Il ritiro al termine della prima fase era una delle condizioni discusse per l'entrata in vigore dell'accordo il 19 gennaio. Si spera che l'arrivo domenica dell'inviato americano Witkoff possa sbrogliare la situazione, che resta attesissima in Cisgiordania, dove da oltre un mese l'esercito conduce un'operazione soprattutto nei campi profughi, obbligando almeno 40.000 palestinesi a lasciare le loro case. Esodo cominciato a dicembre durante l'operazione antiterrorismo dell'Autorità Nazionale Palestinese a Jenin. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Il Papa al 14° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli anche questa notte ha riposato, continua la sensazione di un lieve miglioramento, ma la prognosi resta ancora riservata, oggi verranno condotte nuove analisi.
Le condizioni del Papa sono sostanzialmente stabili a ieri sera, quando il bollettino medico parlava di un ulteriore lieve miglioramento. Francesco ha trascorso una notte tranquilla, ha dormito bene, questa mattina poi ha seguito le terapie e ha fatto nuovi esami, il cui esito potrebbe essere reso noto già con il bollettino medico di questa sera. Il Papa, spiegano fonti vaticane, è di buon umore, trascorre del tempo in poltrona ed è al corrente dei tanti messaggi di vicinanza e solidarietà. Nessuna ipotesi, spiegano le stesse fonti, ancora sui tempi della degenza, mentre l'udienza giubilare di sabato è stata annullata. Quanto alla preghiera dell'Angelus domenicale, ancora non si sa se le modalità saranno le stesse di domenica scorsa con la diffusione di un testo scritto. Continua intanto l'iniziativa della recita del Rosario in Piazza San Pietro. A guidarlo alle 21 questa sera sarà il Cardinale Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
Allora, la crisi dell'Abeco, perché oggi ci sarà c'è un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese dove ci saranno anche i sindacati, cercheranno di chiarire il futuro di questi stabilimenti su cui dovrebbe intervenire un intervento pubblico. Dovrebbe esserci un servizio da ascoltare, ma eccoci. No. Allora andiamo avanti con le altre notizie. L'operazione contro la 'ndrangheta, 22 misure cautelari sono state eseguite a Catanzaro e nelle province di Monza e Brianza e Arezzo.
A seguito dell'operazione Clean Money dei carabinieri, che ha colpito un'organizzazione di matrice 'ndranghetista che aveva il suo epicentro a Catanzaro, composta da esponenti del clan dei Gaglianesi e della criminalità Rom, sono 34 gli indagati, c'è anche un poliziotto. Un gruppo criminale storico, quello dei Gaglianesi, attivo dal 2014, collegato ad altre cosche di 'ndrangheta del Crotonese, si occupava di estorsione e danni di imprenditori, usura e danni di commercianti in difficoltà ed episodi di violenza da parte delle nuove leve per affermare il controllo del territorio. Ricostruita l'intestazione fittizia di 12 attività commerciali e un articolato sistema di truffe mediante la creazione di una società in Lombardia titolare di un supermercato ai danni di numerose aziende operanti in tutta Italia, le cui merci non pagate ai fornitori venivano poi dirottate in Calabria. Infine è stato anche ricostruito il supporto logistico fornito dalla cosca in occasione di una rapina commessa nel 2016 da un gruppo di uomini armati, i quali utilizzarono un mezzo cingolato per sfondare il cavò della Secure Transport di Catanzaro, impossessandosi di circa 8 milioni e mezzo di euro in contanti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro.
E ora, come detto, ascoltiamo invece il servizio sulla vicenda Beko, per cui oggi c'è un tavolo al Ministero delle Imprese.
L'avvertenza Beko torna sul tavolo del Ministero delle Imprese, dove è previsto un nuovo incontro nel pomeriggio tra sindacati e azienda dopo che la multinazionale turca ha messo sul tappeto un nuovo piano industriale. FIOM, FIM, WILM e UGL Metalmeccanici giudicano ancora insufficienti le modifiche. I sindacati sono critici perché, spiegano, le correzioni non trovano ancora una soluzione per tutte le fabbriche e non garantiscono investimenti idonei a rilanciare le produzioni italiane di elettrodomestici. Il governo deve far cambiare idea all'azienda, dice il segretario della FIOM Maurizio Landini, che oggi ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Beko di Siena a rischio chiusura.
Per quello che ci riguarda è chiaro che c'è un problema anche del governo, che deve insieme a noi muoversi perché il gruppo e la multinazionale si prenda quegli impegni che ancora non si è presa rispetto alla continuità nel nostro paese.
Il futuro industriale dello stabilimento di Siena e dei suoi 299 lavoratori guarda anche a un intervento pubblico. Il Ministero delle Imprese ha infatti avviato interlocuzioni con il Comune di Siena e Invitalia per la reindustrializzazione dello stabilimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I tre principali partiti centristi in Austria hanno raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione. Senza il Partito della Libertà di estrema destra, intendono presentare questo accordo oggi, 5 mesi dopo i risultati delle elezioni. A gennaio il partito FPÖ era stato incaricato di formare un governo, ma non ci era riuscito. E ora la vicenda della morte dell'attore americano, 2 volte premio Oscar, Gene Hackman, con la moglie sono stati ritrovati morti nella loro casa in New Mexico. La polizia però indaga sulle cause di questa tragedia.
È il momento del lutto, del ricordo, ma anche degli interrogativi. Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, con loro senza vita anche il cane. Lo sceriffo della contea ha affermato che c'è un'indagine in corso. Considerato uno dei giganti di Hollywood, Hackman aveva avuto una lunghissima carriera costellata di ruoli di successo: 80 film, 2 Oscar, 2 BAFTA, 4 Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Era nato il 30 gennaio del 30 a San Bernardino in California. Aveva fatto il marine a 16 anni, mentendo sull'età. Aveva studiato giornalismo, poi recitazione, la svolta con Bonnie e Clyde nel 1967 e da lì una carriera sfolgorante, conclusa con l'ultimo film nel 2004 e nel 2008 il ritiro ufficiale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia. Difendiamo la Costituzione. Botta risposta tra Stati Uniti ed Europa sui dazi annunciati da Trump. Reagiremo, dice la Commissione europea. Ucraina, la Russia chiarisce sui territori conquistati. Non trattiamo. Addio a Jane Hackman, l'attore 95enne trovato morto con la moglie in New Mexico. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Ripartiamo dalla vicenda dei dazi annunciati ieri sera dall'amministrazione Trump, dallo stesso Trump, e oggi ci sono una serie di reazioni, a dire la verità, insomma non un coro di reazioni da parte dell'Europa. Ha parlato un portavoce della Commissione europea, Ursula von der Leyen si trova in India, ha parlato della necessità di rilanciare le relazioni coi paesi amici, vedi l'India, e quindi diciamo prendendo atto delle difficoltà in questo momento tra le due sponde dell'Atlantico, tra gli Stati Uniti e l'Europa. È con noi il professor Alessandro Volpi, economista, docente all'Università di Pisa, professore di storia contemporanea e di storia della globalizzazione. Buongiorno e benvenuto, Volpi.
Buongiorno.
Allora, cerchiamo di ragionare insieme per qualche minuto su questa vicenda dei dazi. Le chiederò come dovrebbe reagire l'Europa, quali sono le vere cifre dell'interscambio tra l'Europa e gli Stati Uniti, per capire se ha ragione Trump, e insomma questo tipo di cose. Prima però mi permetta di ricordare, allora, i primi dazi li aveva annunciati Trump all'indomani dell'elezione, per quanto riguarda la Cina 10% e poi il Messico e il Canada 25%. Poi ci fu un dialogo con i presidenti del Messico e del Canada, delle aperture da parte di questi due paesi sulla vicenda dei migranti e anche sul traffico di droga che stavano a cuore agli Stati Uniti, e questi dazi Canada e Messico rientrarono. C'erano i dazi ventilati all'Europa che nel frattempo sono arrivati. Quindi il primo punto è che i dazi alla Cina sono più bassi, cioè al rivale sono più bassi dei dazi invece minacciati e attuati nei confronti dei paesi alleati, perché Canada, Messico e Europa sono paesi alleati degli Stati Uniti. Poi c'è stata anche la vicenda di Panama, anche qui minacciate, sanzioni, dazi. Poi il Panama è uscita dalla via della seta e anche qui la vicenda è rientrata. Quindi la prima cosa che le chiedo, professore, è: questi dazi annunciati ieri per l'Europa sono negoziali, politici, come è stato per esempio per il Canada e per il Messico? Trump si aspetta qualcosa in cambio o sono dazi commerciali veri e propri per i quali dobbiamo cominciare a preoccuparci?
Ma io penso che siano dazi commerciali veri, a differenza di quanto è avvenuto per il Messico e per il Canada, e ancora di più per la Cina. Gli Stati Uniti non potevano applicare dazi nei confronti della Cina, non possono applicarli perché la Cina abbassa, raffredda l'inflazione negli Stati Uniti e mantiene viva la dollarizzazione, quindi è praticamente impossibile una guerra vera degli Stati Uniti nei confronti della Cina in termini commerciali, mentre nei confronti dell'Europa certamente ci sono margini che sono più favorevoli per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ora Trump ha citato questa cifra iperbolica di un surplus europeo di 300 miliardi, in realtà il surplus europeo è nell'ordine dei 150-155 miliardi l'anno, che però, e questo è il surplus commerciale. Esattamente, poi, perché poi se noi a questo aggiungiamo invece il surplus, diciamo così, la bilancia dei servizi, qui gli Stati Uniti hanno un attivo parte. Esattamente, di un centinaio di miliardi, quindi alla fine il beneficio vero per l'Europa si traduce in una cinquantina di miliardi, che però sono importanti per l'Europa e, come dicevo, e per gli Stati Uniti sono significativi, e forse l'applicazione dei dazi nei confronti dell'Europa è per gli Stati Uniti più semplice e meno dolorosa rispetto a qualsiasi altro loro interlocutore che abbia un peso, diciamo così, nello scambio con gli Stati Uniti. Appunto.
Ecco, ma i veri motivi per cui gli Stati Uniti impongono questi dazi? Perché la questione della bilancia l'ha ricordato lei, c'è uno squilibrio ma leggero, c'è poi tutto il flusso per esempio di capitali che dall'Europa, di risparmio, vanno sui mercati finanziari statunitensi, e sono cifre molto superiori, si stimano 300 miliardi, e qui non c'è flusso al contrario, quindi la bilancia pende ancora una volta dagli Stati Uniti. le multinazionali che offrono servizi, famosi servizi, non pagano in Europa quasi tasse, perché si riesce a far pagare ogni tanto un po' di tasse a Google e ad altri, ma insomma con accordi vari eccetera. Quindi perché c'è questa volontà di, diciamo, aggredire l'Europa, che è il junior partner degli Stati Uniti, da parte del paese che, diciamo, domina, no, la globalizzazione in questo momento?
Beh, penso che intanto ci sarebbe una risposta di tipo politico, cioè gli Stati Uniti di Trump hanno individuato nell'Europa, nell'Europa attuale, diciamo così, un bersaglio politico fortissimo, e quindi indebolire gli attuali governi europei è uno dei punti chiave della strategia trumpiana. Ma poi direi, proprio per le ragioni che lei stesso citava, cioè in fondo il flusso di capitale nei confronti degli Stati Uniti, del risparmio degli europei nei confronti degli Stati Uniti, continua tranquillamente, e Trump scommette che continuerà a indirizzarsi in maniera significativa verso gli Stati Uniti, anche se in questi giorni le borse sembrano dare qualche indicazione in senso contrario. E poi gli Stati Uniti esportano in Europa servizi che, anche qui come giustamente ricordava lei, noi non riusciamo a tassare, quindi a colpire neppure in chiave di dazi, perché ci sono alcuni paesi all'interno dell'Unione Europea che funzionano come formidabile sponda per questo tipo di soggetti finanziari, penso all'Irlanda, penso al Lussemburgo. Quindi dal punto di vista di Trump, che comunque deve provare a ridurre il disavanzo commerciale, partire dall'Europa è l'elemento, diciamo così, più semplice, più coerente col suo disegno ideologico, col suo disegno di sostenere anche le destre anti-europee, e rispetto al quale l'Europa ha dimostrato ad oggi di avere pochissime armi per contrastare manovre di questo tipo. Altra cosa sarebbe se l'Europa decidesse effettivamente di colpire i ricavi delle società multinazionali che si occupano di servizi, e di provare, come del resto auspicava anche il rapporto Draghi, a frenare questo trasferimento di capitale, di risparmio in direzione degli Stati Uniti. Ma questo al momento non sembra essere sul tavolo, e quindi Trump fa una scommessa di aggressione nei confronti dell'Europa che sembra destinata ad avere successo.
Chiaro, e io mi fermo qua. Ringrazio il professor Alessandro Volpi, che ha in qualche modo risposto anche alla domanda fatta all'inizio, cioè come dovrebbe porsi l'Europa, che cosa dovrebbe fare. Io vi cito soltanto in ordine sparso un portavoce della Commissione che ha detto: reagiremo. Ursula von der Leyen l'ho già citata. Per quanto riguarda l'Italia, il ministro Urso ha detto: siamo preoccupati, ma invita ad evitare escalation. E questo è un messaggio che già in passato il governo italiano ha rivolto anche all'Europa, ed è però un po' curioso che di fronte alle minacce di dazi da parte di Trump all'Europa, l'invito sia all'Europa a moderarsi, no? E questa evidentemente è la decisione del governo italiano, che sceglie di non voler andare neanche in questo, diciamo, caso contro l'amministrazione Trump. C'è da chiedersi se questi dazi li avesse minacciati la Cina, che cosa avremmo risposto, no? Per esempio. E in ogni caso, insomma, l'invito sembra quasi a incassare i dazi e trovare poi una mediazione, cosa che comunque preoccupa il mondo economico, il mondo dell'industria. Insomma, abbiamo citato anche la posizione del presidente di Confindustria nelle ultime ore, Orsini, che dice: un'ora buia, a rischio la tenuta dell'Unione. E lo stesso professor Volpi invitava a trovare una risposta congiunta da parte dell'Unione Europea. Adesso invece ci rivolgiamo a un allarme lanciato da Oxfam per quanto riguarda la situazione di queste ore. Nella prima parte di Effetto Giorno abbiamo parlato dell'ultimo scambio di prigionieri e ostaggi tra Israele e Hamas per quanto riguarda la fase 1 della tregua a Gaza, ma quello che sta accadendo in Cisgiordania, dove sono state 40.000 persone sfollate dalla Cisgiordania, cifre senza precedenti. I tank israeliani sono tornati in Cisgiordania, cosa che non accadeva da 1967, dice Oxfam. È insomma un'operazione che preoccupa, perché rischia di riaccendere una miccia laddove si stava cercando di spegnerne un'altra di fiamme accese. Paolo Pezzati, portavoce per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prova a raccontarci che cosa sta accadendo da quello che sapete anche attraverso le vostre fonti di Oxfam sui territori palestinesi in Cisgiordania, perché questo è qualcosa che in queste ore, diciamo, un po' all'oscuro di quello che è accaduto, un po' all'ombra di quello che è accaduto a Gaza, è stato un pochino meno raccontato.
Stiamo assistendo a un'ultima fase di una strategia di annessione che dura da molti anni. Questa strategia si è accelerata dal 7 ottobre 2023 e quest'anno, con l'operazione militare Muro di Ferro, ne sta toccando un apice. Sta succedendo che l'operazione militare portata avanti in contemporanea, quando a Gaza invece si stavano sperimentando i primi giorni di cessate il fuoco, sta procurando dal punto di vista umanitario una situazione senza precedenti. Abbiamo detto, appunto, l'ha detto lei, l'ha ricordato, ci sono 40.000 sfollati in tutta la Cisgiordania, ma è più di 1 milione la popolazione che è coinvolta in una situazione molto difficile con gravi bisogni umanitari, perché appunto questa operazione militare si somma su una situazione che era già precaria, quindi in un sistema dove l'economia era già crollata del 30%, dove le aggressioni dei coloni erano già aumentate, dove comunque in questi anni le operazioni militari, semmai più chirurgiche, non si erano mai cessate. Ecco, adesso assistiamo a distruzioni, operazioni sia da terra che da aria, sfollamenti massivi nei campi profughi, attacchi alle strutture pubbliche,
ecco,
ospedali.
Ricordiamo anche, scusi se la interrompo Pezzati su questo, prego, perché mi preme ricordare che se le operazioni che Israele annuncia per questioni di sicurezza sono legittime, perché l'obiettivo è sempre eliminare le basi dei terroristi, a Jenin per esempio sappiamo che c'erano delle basi di Hamas, però poi c'è la questione dei coloni, perché parallelamente vengono fatti mandar via dalle loro case i palestinesi e poi questi territori vengono occupati, queste case vengono occupate dai coloni israeliani, colonie illegittime dal punto di vista del diritto internazionale, e questo è meno legittimo, cioè non è legittimo almeno dal mio punto di vista rispetto al tema della sicurezza. Le chiedo però a questo punto che fine fanno i palestinesi che vengono scacciati 40.000 dai campi profughi, cioè dove stanno riparando, dove stanno andando?
Guarda, la situazione è gravissima, perché in questo tutto sta avvenendo in tempi molto rapidi, quindi le soluzioni sono molteplici. C'è chi riesce a farsi ospitare da parenti e amici, c'è chi ha più possibilità e ha affittato case in nuove posti, ma la maggior parte delle persone o stanno in rifugi pubblici, essenzialmente scuole, o in zone considerate più sicure, tipo attorno agli ospedali. Ci sono dei piani di espansione di rifugi pubblici, nuovi campi profughi che ancora però non sono implementati, quindi ecco, la situazione è piuttosto disorganica, la risposta fa anche fatica ad attuarsi, perché c'è stato un aumento esponenziale dei blocchi nelle vie di comunicazione, e sia per le persone, per la popolazione, ma anche per le agenzie delle Nazioni Unite o ONG internazionali come le nostre, spostarsi, portare aiuti è molto più complicato. Spostamenti che richiedevano 2 ore adesso ce ne vogliono 12, in alcuni casi purtroppo non si riesce neanche a passare, si viene respinti.
Io mi devo fermare qua, ringrazio il portavoce per l'emergenza umanitaria di Oxfam in Oxfam Italia, per Paolo Pezzati, per questo, diciamo, per questo intervento. Abbiamo acceso un faro su quello che accade in Cisgiordania, adesso però ci dobbiamo fermare, ci sono le informazioni di borsa, torniamo tra poco.
Effetto giorno.
E allora, eccoci qua alle 13.36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torniamo a parlare della vicenda Starlink, cioè di questo sistema satellitare che garantisce comunicazioni via internet di proprietà di Elon Musk, che ha riguardato l'Italia e che potrebbe riguardare l'Italia attraverso un contratto, perché attraverso le parole di chi? Di Andrea Stroppa, che è un noto come collaboratore più stretto di Elon Musk in Italia, che ha espresso qualche riserva su che cosa? Un emendamento approvato nel DDL Spazio, proposto dal Partito Democratico, ma fatto andare avanti anche da Fratelli d'Italia e quindi dalla maggioranza, proprio su che ha messo un alert sulla possibilità che questo contratto con Starlink si realizzasse, facendo riferimento alla sicurezza nazionale, al ritorno alle industrie nazionali per il nostro paese, evitando così, diciamo, di appaltare a una società privata estera questa delicata questione. Allora, ripartiamo da qua con Enrico Pagliarini, che ringrazio e saluto.
Buongiorno a tutti, ciao.
Eccoci qua. Allora, al di là di chi è Stroppa, di che cosa rappresenta, diciamo, di questa insofferenza che poi alcuni parlamentari hanno stigmatizzato, se basta così poco un emendamento innocuo dentro il DDL Spazio per innervosire il collaboratore di Elon Musk, siamo messi male. Ma ritorniamo un attimo indietro, che cos'è questo Starlink e a cosa serve?
Allora, Starlink è un sistema satellitare, attualmente ci sono poco meno di 7.000 satelliti attivi, ma diventeranno molti di più. È quello più, non è l'unico, ma diciamo nel suo genere è unico ed è quello che ha più satelliti, quindi una copertura e una capillarità maggiore, e permette, laddove non esiste altro collegamento ad internet, che può essere o la fibra ottica o un altro tipo di cavo o anche banalmente la telefonia mobile, in zone remote, di connettersi ad internet, e lo fa su scala globale. Perché se ne parla molto in Italia? Allora, ricordiamo che Starlink è un servizio commerciale che vende anche in Italia. Gli ultimi dati, che non sono aggiornatissimi ma sono gli ultimi che abbiamo a disposizione, che la società ci ha dato, ci dicono che ci sono circa 50.000 clienti, quindi sono molto pochi. Tutto sommato. Sì, perché quando parliamo di connessione ad internet su un mercato come l'Italia parliamo di decine di milioni, cioè di alcune decine di milioni, 20 milioni di linee attive in Italia, insomma sappiamo che di SIM attive ce ne sono 120 milioni, insomma, quindi numeri completamente diversi. Quindi già questo ci dice che è dedicato ad una nicchia di mercato.
Ecco, però per esempio sappiamo che nella guerra in Ucraina invece questo Starlink è stato importante. Perché?
Beh, allora, innanzitutto perché la guerra ha provocato la distruzione di infrastrutture che noi invece in paesi
tralicci normali con cui si
fanno. Ad esempio. E poi c'è tutto il tema di armamenti e di droni che beneficiano di un collegamento ad internet per essere più intelligenti. Vi ricordate la famosa, ormai se ne parla da decenni, le armi intelligenti? Ecco, maggiore è la capacità di collegarsi ad internet, quindi di acquisire dati, sapere precisamente dove si trovano, eccetera eccetera, maggiore è la precisione di questi sistemi. Quindi è attualmente un cambiamento importante.
Ecco,
è uno dei motivi, tra l'altro, per cui, cioè, la tecnologia che Starlink fa parte di un sistema tecnologico che è stato dato a disposizione degli ucraini, parliamo anche di software e tante altre cose, è uno dei fattori che sta facendo sì che gli ucraini tengono testa ai russi.
In questo caso, quindi, diciamo, a livello di difesa, in quel contesto lì è stato determinante.
Sì. Però non siamo
detto
in guerra.
Esatto. Detto questo, a parte la domanda poi a monte a cosa serve in più in generale questo tipo, cioè velocizzare così le comunicazioni. Cioè,
serve solo dove non c'è alternativa. Ecco. Cioè, tutte le alternative o terrestri col cavo o anche di telefonia mobile sono tutte più performanti. Quindi, il 5G o il 4G è più performante.
Qui uno potrebbe domandarsi perché c'è questa, diciamo, accelerazione tecnologica, ma torniamo ancora invece all'emendamento al DDL Spazio. Si fa riferimento all'industria italiana, alla sicurezza nazionale, cioè l'Italia avrebbe un'alternativa?
No, non così. L'Europa non ha un'alternativa, però bisognerebbe domandarsi, ma gli Stati Uniti o la Cina ad esempio, ma storicamente anche la Russia, affiderebbero mai un tipo di comunicazioni strategiche a uno Stato straniero o addirittura ad un'azienda straniera?
Domanda retorica.
No? Esatto, no, assolutamente. E poi è ovvio che c'è chi dice, giustamente dice, ma questa è una tecnologia molto evoluta, molto avanti. E certo, però se non iniziamo mai, allora c'è un progetto europeo e qui sicuramente dobbiamo farci carico di ritardi e dobbiamo darci una mossa, su questo non c'è dubbio, c'è un progetto europeo per creare una rete analoga, non proprio simile ma analoga, e è una rete che però diventerà operativa, se tutto va bene, fra 5 anni. Non c'è dubbio che siamo in ritardo, però siamo in ritardo su tutte le tecnologie, cioè pensate in una giornata tipo quanta tecnologia tutti noi utilizziamo e quanta tecnologia è made in Europe, pochissima. Parlo di software, parlo di computer, smartphone, eccetera, eccetera. Ma questo deve necessariamente cambiare. Ma non perché noi rimarremo nell'Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti rimarranno un nostro partner. Poi, vuol dire, anche Trump passerà, no? Però
Starlink potrebbe rimanere, perché affidare a un privato un'infrastruttura monopolista, poi, perché non so quanti operatori al mondo potranno mai esserci per questo tipo di roba.
C'è un progetto,
migliaia di satelliti che
inizierà ad essere operativo tra pochi mesi o un anno, che è di Jeff Bezos, che si chiama Kuiper, che è più o meno simile. Quindi avremo
sempre Stati Uniti, comunque,
sempre Stati Uniti,
sempre privati, sono quei
sempre
due
privati, siamo sempre lì.
Quelli che vanno nello spazio.
Sì. Ecco, poi adesso non abbiamo il tempo, però è una cosa importante che abbiamo già approfondito in vari programmi di Radio 24 e lo faremo anche. Un conto è il servizio commerciale ad internet. E lì, come dire, non ci sono problemi di sovranità nazionale, di sicurezza nazionale. Un conto è, ma non sappiamo quasi nulla, se lo Stato italiano vuole affidare a Starlink un certo tipo di comunicazioni che possono essere militari, diplomatiche. E allora lì
guardarci di cui
con
sopra.
Quattro occhiali.
Staremo a vedere, staremo lì a raccontarvelo. Grazie Enrico Pagliarini, ci risentiamo alla prossima. Noi adesso ci fermiamo, break, tra poco puntato trasporti, poi di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Al Ministero ieri l'incontro tra le associazioni delle imprese di autotrasporto e il vice ministro Edoardo Rixi, sul tappeto questioni molto delicate a partire dal taglio delle risorse a sostegno del comparto, taglio previsto dalla legge di bilancio. Paolo Ugè, Unatras, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dalla questione più calda, e cioè i tagli al fondo autotrasporto.
Beh, noi ovviamente abbiamo rappresentato che il taglio di 12 milioni rispetto al fondo previsto di 240 per noi era una cosa inaccettabile, anche perché oltretutto si è realizzato senza che ci fosse un benché minimo confronto, illustrazione. Ma siccome ci sono 55 milioni, diciamo che non sono stati spesi e risultano dalle tabelle, abbiamo chiesto che attraverso un recupero che si può fare con l'assenso del Ministero dell'Economia, quei 55 milioni si potessero utilizzare per rimpinguare il fondo che era a disposizione dell'autotrasporto. Il vice ministro Rixi ha detto che è in corso un confronto con il Ministero dell'Economia per vedere di realizzare questa possibilità.
Avete parlato anche di regole, spieghiamo cosa intendete per regole.
Ma sono regole come i tempi di carico e scarico, i tempi di attesa, carico e scarico, e i costi minimi di riferimento che vengono fatti, elaborati dal Ministero dei Trasporti, che sono ovviamente elementi che vanno a impattare con la sicurezza. E quindi, siccome il Ministero aveva predisposto dei testi e li aveva inviati al gabinetto del ministro, ovviamente noi non avevamo partecipato, però così avevamo avuto sentore e ci era stato più o meno a grandi linee indicato quello che era i contenuti di queste norme. Perché non sono usciti questi decreti? Quindi vorremmo che questi decreti fossero immediatamente, in breve tempo, firmati e resi ovviamente funzionanti per quelli che sono gli obiettivi che noi abbiamo soprattutto, che non è solo quello di chiedere risorse e soldi, ma è quello di far crescere le imprese ed è quello di garantire la sicurezza sociale e della circolazione.
Altro punto, le modifiche al codice della strada.
Rispetto alle infrazioni commesse alla guida del mezzo pesante nell'attività professionale, i punti che vengono decurtati sulla CQC, tranne quelli sui tempi di guida e di riposo, quando uno sfora il 20%, più del 20%, come dire, le ore stabilite. E qui però c'è un aspetto: non è colpa degli autotrasportatori se al Brennero sono costretti a fare delle code, se per altre condizioni di traffico, voglio dire, sono costretti a superare questi limiti che sono previsti. E allora, anche su questo aspetto, noi abbiamo chiesto un chiarimento, una modifica, una definizione diversa.
Altra questione, l'impatto del sistema ETS applicato ai trasporti marittimi, cioè la tassa ambientale che poi gli armatori ribaltano sugli autotrasportatori, UGE.
Sì, questo è quello che sta avvenendo. Non avviene per la verità per tutti, perché alcuni trasportatori più, diciamo, capaci nella trattativa con i committenti fanno come fanno gli armatori, cioè riversano su coloro che hanno le merci da trasportare quelli che sono gli incrementi dei costi. Ma adesso entrerà in vigore nel prossimo anno l'ETS per quanto riguarda il trasporto stradale, al netto di possibili modifiche che possono essere realizzati con interventi in sede comunitaria. Il Ministero sta definendo con il ministro competente, che è Giorgetti, la possibilità di trasferire dei fondi da dedicare proprio per questo tipo di difficoltà di natura economica, di competitività che verrebbe a crearsi per le imprese di autotrasporto.
Paolo Uge, Unatras, grazie. Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto mondo.
Every single time the president engages in diplomacy, you guys preemptively accuse him of conceding to Russia. He hasn't conceded anything to anyone. He's doing the job of a diplomat, and he is, of course, the diplomat in chief as the president of the United States.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Allora, per una volta non era la voce di Donald Trump, ma era la voce del vicepresidente J.D. Vance, che era seduto dall'altra parte del tavolo di questa prima riunione ufficiale di gabinetto di governo, che se volete è anche un po', sicuramente a noi suona un po' strano, no? Sì. In fondo tanti executive orders, tante decisioni prese, ma questo era il primo, diciamo, quello che noi potremmo chiamare Consiglio dei Ministri. E sono stati ammessi alcuni giornalisti, il rapporto di Donald Trump con i giornalisti, in particolare della CNN, peggiora di giorno in giorno. Qualche giorno fa si è addirittura rifiutato di rispondere alle domande della CNN, e qui J.D. Vance ha, sai quando si fa quel voi e non si capisce bene a chi ci si rivolga, però you guys, quindi voi giornalisti, mm-hmm, avete questa pessima abitudine: ogni volta che Donald Trump inizia un lavoro, una trattativa diplomatica, la interpretate e la raccontate nel modo sbagliato. In questo caso, per esempio, avete presunto che avesse fatto delle concessioni. Non ha concesso nulla, sta portando avanti una trattativa fantastica. Naturalmente ci si riferisce a quella con l'Ucraina. Vedremo, perché sappiamo che intanto Keir Starmer è atterrato a Washington. Vedremo quando si incontreranno, se parleranno anche di Ucraina e di questo possibile accordo sulle materie prime preziose e le terre rare, mm-hmm, sulle quali cominciano a esserci cifre assolutamente ballerine. Perché rispetto ai 500 miliardi di cui si era parlato potrebbero essere addirittura un quinto, però insomma vedremo. E intanto i giornali americani hanno naturalmente queste foto scattate ieri, e poi c'è anche il tema dell'inflazione, che riguarda in particolare le uova ed è legata in particolare all'epidemia di influenza aviaria. E sul welfare degli animali e su cosa fare, se vi suona familiare, in questi casi per esempio le leggi variano da stato a stato, così come da noi variano da regione a regione, e quindi per esempio in California si sta cercando di fare resistenza a questi abbattimenti di massa di polli, perché la California ha la legge sul welfare degli animali più avanzata che esista, e anche qui vedremo, perché il problema persiste. McDonald's ha annunciato, forse per compiacere l'amministrazione Trump, che assorbirà tutti gli aumenti delle uova, quindi tutto quello che per esempio nelle famose colazioni di McDonald's è fatto con le uova non aumenterà, però gli aumenti ci sono, e quindi anche qui vedremo. L'altro caso, e ci apre il Washington Post, sì, è quello del caso di morbillo. Un bambino è morto di morbillo, per un'epidemia di morbillo, e è il primo caso negli Stati Uniti dal 2009, e naturalmente, dico naturalmente perché se uno è vaccinato di morbillo per fortuna non si muore più, questo bambino non era vaccinato. È stato chiesto conto a Robert F. Kennedy Jr., ministro della sanità, ieri dopo questo consiglio dei ministri, e lui ha risposto che naturalmente va tutto benissimo e che non c'è alcun allarme e che sono cose che capitano sostanzialmente. Ha risposto così. Sappiamo che non è particolarmente sofisticato nelle sue spiegazioni, però questo tema tornerà, perché sappiamo che Robert J. Kennedy era venuto anche in Italia, in Piazza Sempione a Milano, a spiegare come i vaccini fossero una delle cose peggiori che possano esistere, è tra quelli che pensa che sono tra le cause di alcune forme di autismo.
Senza prove, peraltro.
No, no, certo.
Dove andiamo, Giulia, adesso?
Velocemente, appunto abbiamo parlato del Regno Unito, sì, quindi Keir Starmer, vedremo se una volta incontrato Donald Trump otterrà qualcosa. L'impressione in patria è che stia un po', come ha fatto Macron in passato, scappando dai grandi problemi di inflazione, di caro carburanti che ha in patria, e tra l'altro c'è preoccupazione montante di giorno in giorno, perché lui continua a ribadire un maggiore impegno militare, un maggiore impegno di personale, e naturalmente, come ci siamo già detti ieri, ma finché non si trova una soluzione se ne continuerà a parlare, da dove arriveranno questi fondi. Quindi questo è il Regno Unito. Poi ti porterei in Germania, perché come sappiamo, insomma, si sta faticosamente lavorando un po' dietro le quinte, un po' pubblicamente, alla formazione della coalizione, e intanto Friedrich Merz ha incontrato Macron.
Sentiamo. Merz spricht Französisch und hat auch eine enge Beziehung zu Frankreich.
Immer wieder kritisierte er Kanzler Scholz dafür, die Achse Berlin-Paris vernachlässigt zu haben. Auf X bedankte sich der mutmaßliche Baldkanzler für das Treffen und zeigte sich zuversichtlich. Zusammen können unsere Länder Großes für Europa erreichen, schrieb er.
Quindi Friedrich Merz è molto legato alla Francia, parla francese, è andato a incontrare Macron, ha più volte criticato in passato il pessimo rapporto che aveva Scholz con Macron, e quindi la Germania con la Francia, con quei due tra presidente e governo Scholz, e Friedrich Merz ha dichiarato, insomma, insieme possiamo fare grandi cose per l'Europa, insieme Francia e Germania. Anche qui naturalmente si vedrà come questo può integrarsi, o quanto possa essere o no apprezzato dagli altri leader europei questo nuovo asse Francia-Germania.
Pochi secondi per chiudere.
In Francia si continua a parlare della questione dell'Algeria. Bayrou ha ribadito gli accordi per quanto riguarda i rimpatri risalgono addirittura al 1968. Se non riusciamo a rispettarli ci sarà una rottura, non meglio precisata, però intanto i giornali francesi ci aprono.
E va bene, Giulia, grazie a tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.